Allora, partiamo dalle domande più semplici. Il limbo. Il limbo era una dottrina teologica, non era verità di fede, era una dottrina che passava, ma non era un dogma, e alla luce della comprensione dell'amore di Dio la Chiesa oggi non crede più a questa dottrina, non dà valore. Ma riguardo i bambini morti senza battesimo, li affida alla misericordia di Dio. Sappiamo dove sono i bambini morti senza battesimo? No, supponiamo che sono in paradiso, ma non è stato rivelato. Quindi dobbiamo avere l'umiltà di dire non lo sappiamo, li affidiamo alla misericordia di Dio. E ci sono le messe per i bambini morti senza battesimo in cui si affidano alla misericordia di Dio. Personalmente ciascuno di noi può credere che siano salvi, io personalmente credo che siano salvi, ma non è dottrina della Chiesa, nel senso di la Chiesa sa questo e te lo dice, non lo sa. È stato chiaro? Poi se compio il bene senza emozioni positive interiore, la cosa ha valore, ha più valore. Perché quando io ho una emozione positiva di gioia, di entusiasmo, mi viene più facile fare il bene. Ma se sopportare una persona mi mette in contrasto con la mia emotività che la vorrebbe ammazzare e buttare dalla finestra, invece le sorrido, come più o meno faceva Teresina di Lisieux con quella sua consorella, lei non dice cosa gli ha fatto, dice che era un'antipatia naturale, ma in realtà chissà quante gliene aveva fatte, no? Eppure lei gli sorrideva sempre, al punto che un giorno questa gli disse: ma come mai lei mi sorride sempre? E lei rispose una frase del tipo: perché vedo Gesù in lei, no? Ed era vero, perché faceva tutto per amore di Gesù. Quindi alcuni pensano che sia ipocrita sorridere quando vorrei dirgliene quattro, no? Ma l'ipocrisia, oggi questo è tipico della mentalità moderna erronea. L'ipocrisia non è la discrepanza, disarmonia tra ciò che dico, faccio e ciò che sento a livello sentimentale, no? Sento una forte gelosia, una forte antipatia e invece mi comporto con te con gentilezza. C'è una discrepanza, no? Tra ciò che sento e ciò che faccio. Allora ci sono un ipocrita, no? Sei una che agisce perché ha deciso. Quindi l'armonia è tra la tua parte più profonda, non emozionale ma decisionale, della tua volontà, e l'amore ha la sede nella volontà, non ha la sede nel sentimento. Per cui l'amore può essere senza sentimento. Il sentimento è un aiuto all'amore, ma non è l'amore. Oggi invece tutto oggi ci sono due errori fondamentali: scambiare la sincerità con la verità e il sentimento con l'amore. Queste sono proprio la via della perdizione, la via della perdizione. Quindi quando io faccio qualcosa contro i miei sentimenti, perché ho deciso di scegliere la via del Signore, sono più meritorio. L'ipocrisia è quando io ti odio, veramente ti odio, ma dato che se ti tratto male tu me la puoi far pagare perché sei la mia direttrice, allora ti sorrido, no? Quella è ipocrisia.
È una cosa diversa da quella di prima.
Sì, è molto diversa. Questa è l'ipocrisia. Questa è la falsità. Questa è la vera falsità. Poi le quattro forme di penitenza. Le quattro forme di penitenza, ve le ricordo. La prima è: uscendo dal peccato non devo peccare più. Uscendo dal peccato no. E non peccare più è una penitenza. Perché io pecco? Perché il peccato mi piace. Non pensate solo alle cose della sessualità, no? Ma essere protagonista, gestire la vita a modo mio, fare quello che mi pare, ti dà una certa gratificazione, una soddisfazione. Poi l'aspetto della sensualità poi ti dà un certo gusto, piacere particolare, per cui tra virgolette, capitemi, è bello, è piacevole peccare. Quindi se non pecco Noi sappiamo che dopo che tu sei nell'amore di Dio non è affatto piacevole e bello, no? Ma devi crescere in un'altra affettività. Qui sarebbe tutto il problema dell'affettività spirituale che deve crescere in noi. Per cui la persona che cresce nell'amore di Dio cresce anche nei gusti. Ciò che gli piaceva prima adesso non gli piace più. Ciò che prima gli dava gioia adesso gli dà tristezza. E ha altri gusti, perché sono entrati in lei i gusti di Cristo, i sentimenti di Cristo, che non nascono così di colpo, ma è frutto di una vita spirituale di unione con Lui. Questa è la prima penitenza. Quindi non peccare più è la prima preghiera. La seconda penitenza è fare del bene. Non sono chiamato solo a non peccare più, ma fare del bene. Fare del bene costa. Non solo fare del bene costa, ma fare del bene implica una correzione dei miei abiti cattivi, delle mie abitudini, che ho preso con anni e anni che ho vissuto senza Dio, e quindi implica una correzione di me stesso, uno sforzo interiore non indifferente. Seconda penitenza, quindi fare il bene, seconda penitenza è correggermi, no? Perché non posso fare il bene se non mi correggo, no? È chiaro che senza l'aiuto di Dio non posso fare niente, ma il Signore non mi dà tutto Lui, mi dà l'aiuto e il supporto, ma mi chiede a me qualcosa. La terza penitenza è che se io sono veramente fedele al Signore e lo amo e non mi nascondo e non ho vergogna di Lui, soffrirò. Soffrirò in famiglia, soffrirò nel posto di lavoro, soffrirò dovunque, perché chiunque vuole vivere pienamente in Cristo sarà perseguitato, sarà emarginato, perché hanno perseguitato Lui, perseguiteranno te. Quindi il segno che tu stai vivendo una vita cristiana è che hai dei problemi con qualcuno, ma non che li cerchi tu questi problemi, no? Ma che sono dovute al tuo essere con Cristo, no? E qui ci sarebbero tanti esempi da fare, ma ve lo risparmio. Il quarto tipo di penitenza è quella chiamata penitenza supererogatoria, cioè che non mi è dovuta, ma che la faccio in più per amore. Ora, all'inizio della vita spirituale, la penitenza supererogativa, questo tipo di penitenza, è in genere per sconto dei propri peccati, perché la persona che si è convertita vuole mettere qualcosa di suo, allora fa qualche penitenza più forte, qualche digiuno, qualche mortificazione, perché vuole, appunto perché c'ha davanti un po' il perdono che ha ricevuto e vuole partecipare con... facendo qualcosa per quello. Ma man mano che cresce dell'amore, la penitenza non si fa più per i propri peccati. Non si fa per i propri peccati. Non perché siamo santi, perfetti. Sì, siamo santi, lo vedremo dopo. Ma non siamo al settimo cielo. Siamo dei poveracci anche noi. Ma sappiamo che Lui ci ha amato e ci ha perdonato. Quindi non li facciamo più per i nostri peccati. Ma li facciamo per la conversione degli altri, per chiedere qualche grazia. Cambia e si viene spostata la direzione della penitenza, la quarta, la supererogatoria, no? Che sarebbero i fioretti, anche quelli che si fanno in Quaresima, che sono cose belle, ma ripeto, se mancano le prime tre, la quarta mi fa ridere. Io non ho mangiato dolci tutta la Quaresima, bravo, però in ufficio nessuno ti riconosce come cristiano, perché tu partecipi a tutti i pettegolezzi, partecipi a tutti i giudizi che fanno sulla vita, e nessuno ti riconosce come cristiano, allora che ti serve vivere, non mangiare i dolci in Quaresima? Chiaro le quattro forme di penitenza? Tagliamo pure questo. Poi, quali sono i miei sacchi? Vi ho messo l'atto esplosivo di Concita nel sito, lo potete quindi leggerlo. I miei sacchi sono tutte quelle cose a cui io ci tengo e che non voglio consegnare al Signore. Ci tengo più di Dio, ci tengo più di Dio. Alcune volte mi è successo durante gli incontri spirituali con le persone che mi dicono: mio figlio ha perso la fede, no? Dico, perché? Perché gli è morto il figlio. Dico, no, tuo figlio non ha perso la fede. Come no? Andava a messa, faceva... Dico, no, tuo figlio non ha perso... Adesso è nell'occasione di trovarla sul serio. Perché se tu perdi la fede perché hai perso tuo figlio, significa che non seguivi Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo non ti ha promesso di essere l'assicuratore contro i lutti. Ti ha promesso una croce, ti ha promesso un paradiso, ma non qua giù che tu stai bene e i tuoi figli stiano bene, senza malattie, senza niente. Quindi se tuo figlio muore e tu perdi la fede, ringrazia il Signore che è un'occasione per te per trovare la fede. Perché se non hai la fede, sei un povero disgraziato. Mi sono spiegato che cos'è l'Isacco, no? Cos'è Isacco? Quello che ci tengo di più e che non sono disposto a concedere al Signore. Non sono disposto a concedere al Signore. No. E guardate che qui c'entra, ieri parlavamo con Lievo, delle tre categorie di persone. C'è una meditazione micidiale di Sant'Ignazio in cui dice ci sono tre persone che hanno tutte e tre una ingente somma lecitamente ricevuta. Questa somma lecitamente ricevuta però produce in loro un attaccamento disordinato, sentono che ci tengono troppo a sta somma, allora tutte e tre sono, hanno un malessere perché vorrebbero non sentire questo attaccamento, perché capiscono che questo è un Isacco per loro. La prima persona tutta la vita desidererebbe non avere questo attaccamento, ma non fa nulla e muore con l'attaccamento e la somma. La seconda persona invece fa qualcosa, desidera eliminare questo attaccamento, e allora prega, supplica, Signore per favore liberami da questo attaccamento, ma lasciami la somma. La terza categoria, potete immaginare, dice Signore, io veramente non voglio questo attaccamento. Allora, se per liberarmi da questo attaccamento devo perdere questa somma, io sono pure disposto a perderla, perché amo più te che la somma. Capito? Ora, badate bene che questa è una la terza è, io amo talmente te, Signore, che... e non voglio questo attaccamento disordinato, che ti chiedo veramente di liberarmi da questo attaccamento anche a costo di perdere la somma. Non, io sono disposto a perdere, ma non voglio avere questo attaccamento. Quindi ti prego, Signore, liberami dall'attaccamento anche se mi costa la somma. Ora, badate bene che si parla tanto di discernimento. Oggi se ne parla in un senso che non è quello vero. Si è inventato un nuovo senso del discernimento, Ci sono fatti le... Oh, tutti, dovunque vai, cioè, facciamo corsi di discernimento, sanno la bocca, discernimento. Calmate, quello non è discernimento. No, discernimento oggi vuol dire tutta un'altra cosa. Discernimento classico è capacità di capire ciò che Dio vuole da me. No? E la scuola degli esercizi spirituali è una scuola dove tu comprendi, entri in dialogo con il Signore e comprendi il suo linguaggio. Per comprendere il linguaggio di Dio devi essere della terza categoria. Se tu non sei della terza categoria, almeno nel desiderio, almeno nel desiderio, perché il desiderio è una potenza nella vita spirituale, perché nel desiderio noi possiamo ricambiare a Dio l'amore nella sua stessa misura. Pur essendo uomo, non posso ricambiare a Dio la sua stessa misura d'amore, ma nel desiderio sì. E quindi dirà Catalina da Siena, Dio è contento dei nostri desideri, e noi nel nostro desiderio possiamo anche arrivare a chiedere cose che fattivamente non siamo capaci, no? Signore, io questo attaccamento ce l'ho e non riesco a liberarmi da questo attaccamento, però mi piacerebbe tanto, lo desidero tanto, Signore, liberarmi da questo, e ti prego di... però devo mettere quella condizione anche a costo di perdere quella cosa che... Se io non sono capace di dire questo al Signore, cioè di consegnare i miei sacchi, sono incapace di discernimento. Cioè, non posso capire il Signore, perché il linguaggio del Signore è un linguaggio d'amore. E poiché Lui mi ha amato senza paletti, senza misure, senza condizioni, se io metto delle condizioni, non entro più in dialogo con Lui. No? Vedete come il discernimento sia esigente, non sia una cosa così. In genere, poi, adesso discernimento vuol dire tutta un'altra cosa. Fino a qualche anno fa voleva dire ancora cercare di capire la volontà di Dio su di noi. E quando voi sentivate un gruppo ecclesiale, delle persone che ti dicevano siamo andati a fare discernimento, non dico sempre, ma il 99% delle volte, cosa voleva dire che erano andati a fare discernimento? Che erano andati a pregare che il Signore benedicesse quello che loro avevano deciso. Al 99% è questo. Prima, adesso vuol dire tutta un'altra cosa che non mi perdo adesso a spiegarvi che cos'è il discernimento oggi, no? Ma il discernimento fattivo, quello delle nostre comunità, quello dei nostri gruppi, non era aprirsi alla volontà di Dio anche che mi sconvolga i miei programmi, ma era: Signore, noi abbiamo deciso questo, dai, dacci la tua benedizione. No, anche quello non è discernimento. Il discernimento è esigente perché è un fatto d'amore. E qui veniamo andiamo a morire con Lui. Noi non siamo stati educati alla religione cristiana come sequela d'amore. Perché seguo Cristo? Perché sono stato attirato da Lui, c'è stato tutto un cammino e poi ho capito sempre più con profondità il significato del suo amore, che è stato un amore concreto, come diceva Sant'Angela da Foligno: non ti ho amato per scherzo, non ti ho amato per burla, ti ho amato sul serio, sono morto per te, io ti ho amato così. E allora il cristiano, il battezzato, di fronte a questo amore dice: anch'io, Signore, ti voglio amare così. Tu sei morto per me, io voglio donare la mia vita a te. Se manca questo, siamo in un'altra ottica, no? Per cui andiamo a morire con Lui, fa parte del cammino del cristiano, che va dietro al Signore, che sa e sa dove lo porta. Noi sappiamo dove Lui ci vuole portare. Ci porta sulla croce. Cristo partì per voi per lasciarvi un esempio, perché voi ne seguiate le orme. La vita cristiana è questa. Ora è chiaro che se tu presenti la croce senza l'amore, se tu presenti la croce come impegno senza un incontro della persona con il crocifisso, è chiaro che poi tutto diventa difficile. Oh, sta croce, oh, sta... Ma è l'amore. La fede non c'è, la vera fede non c'è se tu non ti sei incontrato con Lui. Ma incontrato con Lui come? Perché in un momento in cui nel nostro gruppo, alla barè, che bello, quel canto, come mi sono sentito amato da Dio. No, assolutamente. Ti sei incontrato con Lui quando, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, hai volto lo sguardo verso di Lui e hai detto: Signore, salvami, e Lui ti ha salvato. E allora tu, sapendo che ti ha salvato con la sua morte, con il suo sangue, non puoi dire che Signore, come disse Paolo, dopo che le scaglie caddero, cosa devo fare? Voglio fare qualcosa per te, perché sono mosso dall'amore. Ma quel fare non è costruire un'opera. Quel fare significa: voglio dare la vita per te. La mia vita non ha più significato se non dandola a te, se non morendo con te, se non vivendo con te. Ma questa non è l'apice della santità, questa è l'ABC del cristiano. Solo che noi siamo stati educati a una tavola di valori: fai il bravo, mi raccomando, non sputare per terra, fai qualche cosa di bene e stai a posto. Non è questo la vita cristiana. La base è la buona educazione dei 10 comandamenti, la base, perché senza quello non parlatemi di cristianesimo, perché oggi si parla di cristianesimo senza i 10 comandamenti, ma è assurdo. Cosa devo fare per avere la vita eterna? Osserva i comandamenti, gli disse Gesù a quel giovane. Che bello, che aveva sempre osservato i comandamenti. E allora può seguire Gesù. Ma se manca la base dei comandamenti, non si segue. Quindi sì, c'è una base morale, e non può non esserci una base morale. La prima fase della vita spirituale è morale, cioè ho offeso Dio, non lo voglio offendere più. Ma questa fase morale è la base della sequela, dove la sequela non è più una sequela morale, ma una sequela d'amore. Per questo Agostino dirà: ama e fa ciò che vuoi. Ma ama, sei già oltre la base morale, cioè sei non oltre, dentro la base morale, vivi l'amore col Cristo, allora puoi fare tutto quello che vuoi. Ma se tu dici ama e fa tutto quello che vuoi a un ragazzino di 18, 19 anni che non capisce un tubo, quello ti fa tutto quello che vuole lui, che non è certamente vivere il Vangelo, no? Quindi andiamo a morire con Lui, è l'essenza della vita cristiana. La mia vita come risposta a Cristo è: io ti seguo perché tu sei morto per me, Cristo ha amato me e morto per me, e io desidero partecipare alla sua morte. Se manca questo, siamo su ideologie cristiane, filosofie cristiane, ma non siamo nella fede cristiana. E da questa fede poi nasce l'esperienza liturgica, dove la novità di vita è sperimentata nel battesimo, vissuta concretamente nell'Eucarestia e testimoniata nella vita. Per cui, e qui c'è la domanda più difficile, la morte del nuovo, i martiri erano già morti, eccetera, qui la domanda che avete fatto sul battesimo, più difficile a spiegarla, perché nel battesimo che cosa è successo? In quell'attrazione che ho avuto verso il mio Salvatore, perché il Cristo, se non è il mio Salvatore, non è il vero Cristo. Chi è Gesù per te? Perché bussavano alle porte della Chiesa? Si chiedeva loro: perché vuoi il battesimo? Per la salvezza, perché voglio salvarmi, voglio salvarmi. Ora, se l'istanza non è quella della salvezza, la Chiesa non può dare niente. Se non può dare niente, perché la Chiesa è per la salvezza. Se manca l'istanza, adesso si stanno interrogando i giovani su questo sinodo sui giovani, perché vogliono dire che cosa la Chiesa può rispondere alle istanze dei giovani. Ma io dico, se l'istanza dei giovani non è voglio salvarmi l'anima, la Chiesa non può dire niente. E tutto quello che dirà il sinodo, se cerca di rispondere a altre istanze, sarà di ordine sociologico. Sarà di ordine umano, non sarà di ordine spirituale, perché la Chiesa può rispondere competentemente solo su una parola, solo su una istanza: voglio la salvezza. E allora è competentissima la Chiesa. Ma se la risposta, la domanda è altra: voglio il benessere, voglio la gioia, voglio questo, voglio quell'altro, e la Chiesa diventa semplicemente riduce la sua essenza salvifica a un'essenza sociologica e politica, ideologica, politica e ideologica, come purtroppo vediamo che spesso sta prendendo piede in alcuni ambiti politica. E noi non siamo per la salvezza del pianeta, per questo ci sono i vari organi scientifici nel mondo che poi si dice sarebbe tutto un discorso, perché tanti scienziati non vengono ascoltati perché c'è un pensiero unico e ci sono certi dettati che non si possono contraddire. La Chiesa non si deve immischiare su come si salva il pianeta, se si salva con più ozono, con meno ozono, con più questo, con più quell'altro. Quello che deve fare la Chiesa è cercare di salvare queste povere persone, che sennò finiscono all'inferno. Capite qual è il problema? Non è salvare il pianeta, è salvare le anime. Bisogna stare attenti a non essere decentrati sulla sociologia, sull'ecologia, su un certo pace. La Chiesa è per la pace, sì, la Chiesa è per la pace, ma noi non siamo pacifisti. Se fossimo pacifisti, voi avreste in questo momento il burka, perché a Lepanto ci avrebbero vinto, e voi sareste adesso con il burka dei musulmani. Ma grazie a Dio e grazie al rosario che il Papa diceva a Roma, a Lepanto abbiamo vinto e voi potete stare qui. Noi non siamo pacifisti, ma che scherziamo? Siamo per la pace, ma non il pacifismo, come se la pace fosse un valore assoluto. La pace non è un valore assoluto, talmente che Cristo ha detto: non sono venuto a portare la pace, ma la guerra. Quale guerra? Certamente lui parlava di una guerra spirituale, certamente. Ma se ti ammazzano le figlie, se te le stuprano davanti, se ti fanno certi soprusi, tu gli dici: ah, io sono cristiano, io non te sparo? Ma state scherzando? I cristiani in Siria, quando hanno ripreso contro l'ISIS e quell'altro, facevano il segno della croce, avevano il mitra. Ma un pacifismo estremo fa parte di un buonismo insignificante, che non costruisce niente e che fa perdere il nervo dell'ossatura cristiana, no? Ma vi pare giusto che i nostri cristiani vengano massacrati, uccisi, e gliene fanno di tutti i colori e noi non facciamo niente per loro? Ma vi pare una cosa giusta? E noi siamo pacifisti. E noi siamo pacifisti. Allora che siamo per la guerra? No, non siamo per la guerra. Ma non siamo neanche perché gli innocenti vengono massacrati in quel modo. Sono stato chiaro? Ci sono dei pensieri unici che stanno passando e ci stanno rimbicillendo il cervello in una maniera totale. Questo è uno, poi ce ne sarebbero altri, però io devo andare a confessare. Poi, in questa luce in cui io scopro Lui come mio Salvatore, la mia salvezza come avviene? In un innesto in Lui. Lui non mi salva dall'esterno, come dice Benedetto XVI. Nel battesimo il mio io, cioè la mia identità più profonda, viene innestata nella sua. Da quel momento io non posso dire più chi sono senza parlare di Cristo e senza parlare dei fratelli. Dal momento del battesimo io non posso presentarmi senza parlare di Cristo e senza parlare dei miei fratelli. Perché? Perché sono uno in Lui nel suo corpo mistico. Sono la sua sposa insieme a tutta la Chiesa, sono la sposa di Cristo. Sono il suo membro del suo corpo mistico. Quindi se io voglio presentarmi a qualcuno, non posso non parlare di Cristo, che è il mio capo, il mio sposo, e non posso parlare dei miei fratelli, che sono membri con me dell'unico corpo mistico. Quindi è questo che è avvenuto nel battesimo. Ma la cosa più bella è che se io non posso presentarmi senza parlare di Cristo e dei fratelli, neanche Cristo può farsi conoscere senza parlare di me e di te. E questo è stupendo. È stupendo. Cristo non può farsi conoscere se non parla di te e se non parla di me. Perché noi siamo il suo volto nel Cristo Totius. E solo alla fine dei tempi si vedrà pienamente chi è Cristo. Perché ci vorranno essere tutti per capire chi è veramente. E questo è stupendo. E in questa essere in Cristo, in questa vita che scorre dall'eternità, che non inizia in me adesso come qualcosa che nasce in me, ma sono io che entro in Lui e la sua vita scorre in me. Io in questa vita ci entro perché sono morto sacramentalmente, perché in questa vita non ci posso entrare da vivo, devo essere morto a tutte le dimensioni umane della mia persona. Perché acquisisco tutte le dimensioni di Cristo. Quindi le mie vengono a cessare sacramentalmente, ma prende piede sempre più in me le sue. Però non a livello di perfezione. Non è che nel battesimo tutto è perfetto, i sacramenti sono dati a modo umano. E poiché nell'essere umano c'è la crescita graduale, anche il sacramento del battesimo non mi viene dato in pieno, non mi comunica in pienezza una grazia, ma me la comunica come lievito, come germe che deve crescere e deve maturare. E quindi la presenza di Cristo in me deve estendersi sempre di più. In che modo? Collaborando io con la mia volontà a quello che è successo sacramentalmente. Sacramentalmente sono morto, fisicamente no, ma io sono chiamato a collaborare con quella morte. In che modo? Crocifiggendo in me le mie passioni, morendo a tutto ciò che non fa bella figura con Cristo, morendo a tutto ciò che non ha armonia, che non risplende in Cristo. Perché se è la vita di Cristo in me, devo morire a tutto ciò che non mi parla di Cristo. E questa morte è stata già realizzata nel battesimo, a livello sacramentale. Devo solo io collaborare, e la mia collaborazione sarà piena e perfetta quando morirò anche fisicamente. Quando morirò anche fisicamente. E allora sono nella pienezza. Ma non devo aspettare la pienezza della mia morte fisica per avere la percezione, l'esperienza dell'uomo nuovo che io sarò quando sarò risorto con Lui. Non devo aspettare la mia morte. Perché nella liturgia anticipiamo tutto. Nell'esperienza della liturgia noi siamo già nella pienezza della grazia. Siamo già la sposa senza rughe e senza macchia. Ma come? Ho appena detto, ho preso mio marito e lo volevo buttare dalla finestra e lei mi dice, sì, nell'Eucaristia è così. Tu sei già nel non ancora. Adesso vivi la dimensione di lassù. Hai un assaggio della tua santità piena che avverrà lassù un giorno. Poiché i nostri primi cristiani avevano questa esperienza, avevano capito questo perché gliel'avevano spiegato bene, no? Quando mangiavano l'Eucaristia, quando vivevano l'esperienza della messa, che adesso è diventata una festa della comunità, alla barei, ciu-ciu-ciu, pam-pi, battiamo le mani, singalini, lì, questo, quell'altro, e ci si dimentica che siamo lassù, nella Gerusalemme del cielo, dove partecipiamo alla liturgia eterna con tutti i santi e i santi, con gli angeli, con Maria, con il Cristo che si immola in noi e con noi e si offre al Padre. Dimentichiamo tutto questo. È chiaro che i nostri primi cristiani, vivendo tutto questo, avendo l'esperienza già di essere in paradiso ogni volta che mangiavano le comunioni, la comunione, non gliene importava niente di morire, perché erano già morti e vivevano l'esperienza della morte, perché la loro vita aveva solo un significato: stare con Gesù per sempre. Questo era l'unico significato, per questo non avevano paura. Non so se mi sono spiegato un pochino, ripetermi non ce la faccio, ma mi hanno costretto a registrare, quindi poi lo potete trovare. Le mie risposte, sì, quelli che si sono andati via mi hanno costretto a registrare, allora io. No? Ecco, ma questo è il cuore della nostra vita cristiana, è il cuore, l'esperienza liturgica, perché quando tu vai a benedire, quando io da diacono andavo a benedire, cominciavo a benedire, e anche da prete, quando entravi nelle famiglie, la prima cosa che dicevano: sì, padre, ci benedica. Prima di tutto la salute, ma io quasi quasi me ne chiudevo la porta e me ne andavo, no? Che prima di tutto la salute? La salvezza dell'anima, stare con Gesù, è quella la cosa più importante. Pensate Rita da Cascia, che ha preferito che i figli morissero, ma che non, pensate alla mamma dei Maccabei, che se le viste ammazzare uno dopo l'altro, li sosteneva lei dicendo: figlio mio, sii fedele al Signore. Questo è l'essere cristiano. Abbiamo creato un cristianesimo di acqua tiepida e di pappe molle. Non c'è niente a che vedere questo. Non so se avete qualche domanda al volo, perché devo andare a confessare. Come? Noi siamo per la pace, ma noi siamo per la pace. Certo che siamo per la pace, però lo Stato italiano c'ha l'esercito. Tu puoi condannare lo Stato italiano perché c'è l'esercito. Ti devi difendere se ti attaccano. Se ti ammazzano tuo figlio, ti vuoi difendere. E questo vuol dire che la pace non è un valore assoluto, perché un valore assoluto vuol dire che tu non devi mai prendere le armi. Chiaro? Ma se mi ammazzano i figli, mi strupano le figlie, e io che so? Oh, come sono contento. Ma che stiamo scherzando qua? No. L'Europa cristiana cosa ha fatto mentre stanno trucidando gli ultimi cristiani del Medio Oriente a decine e a centinaia? Li stanno trucidando, li inchiodano agli alberi, gli fanno di tutto e di più. E noi che cosa facciamo? Noi siamo pacifisti, no? Questa è la risposta. Noi siamo pacifisti. No, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Sono stato chiaro, più chiaro? Altre domande?
Lei ha parlato prima della liturgia come del momento in cui noi demostriamo,
sì,
qualcosa che sarà. Ma questo è possibile soltanto nella liturgia? O questo pregustare in inizio, pregustare la vita da risorti, può essere possibile anche nella nostra vita?
La liturgia è perché tu possa poi, attraverso l'assaggio di quello che è l'escaton, di quello che tu sei nella pienezza, uscendo fuori vivi da risorto. Ma l'esperienza non è fuori, è dentro, è nella liturgia, è l'esperienza per eccellenza del tuo incontro con Cristo. Poi sì, puoi avere qualche cosa, ma non hai la pienezza dell'ex opere operato, che è solo nella liturgia. Se il Signore vuol farti gustare qualcosa, ex opere operantis è sempre qualcosa, ma quando tu partecipi alla liturgia, li partecipi ex opere operato, Tu, se hai le tue disposizioni, sei nell'altare del cielo, nella Gerusalemme celeste con gli angeli, sei lì. È il movimento ascensionale dell'Eucaristia, che noi abbiamo perso. Il sacerdote mi porta, entrando mi porta in cielo. Il presbiterio è più alto perché vuole significare questa ascesi, non del sacerdote, della Chiesa, che celebra lassù. Noi non celebriamo quassù, quaggiù, noi celebriamo lassù. È per questo che nella Chiesa, le Chiese una volta ci tenevano anche a essere segno visibile del Paradiso, con la devozione delle note architettoniche, con la semioscurità, con la bellezza, tutto. Oggi entri nelle chiese, per carità, Signore abbi pietà, una cappella del Santissimo, non vi dico dove, io me ne volevo scappare per riverenza al Signore e mi sono inginocchiato, ma non è possibile, non è possibile. Certe vergognose cappelle, che chiamano le cappelle, vergognose, una cappella del Santissimo per l'adorazione, non c'è neanche un inginocchiatoio, non c'è neanche un segno, c'è un'ostia grande così messa lì che sembra un occhio, che tu dici, ma chi siamo, in un tempio New Age qui, no? Perché i New Age adorano questa, e dici, ma questa è il Santissimo, nessuno, neanche un inginocchiatoio, niente, no? Ma stiamo scherzando qua, no? La liturgia è un anticipo del Paradiso, ma un anticipo reale, non psicologico, reale. È il gusto di questo anticipo che mi permette di trasfigurare la mia vita. Un raggio di quello che ho assaggiato là, un raggio di quello che ho vissuto là, poi passerà attraverso la mia vita. Amen.
Amen.
Amen. Grazie, o Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di quello che ci hai donato. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Alla prossima, non so quando è.
L'11.
No, lo stesso giorno è marzo, 10 marzo. 11 marzo, no, 11 marzo. 11 marzo.